mia chita. When I'm out, you say c'est trop. Let her get through your silbato. Hina le pedo al remoto. Qu'est-ce que tu veux, tu veux en photo? Ahora te spiego, pero tu sei calmo. Psycho non capa, ma tu sei scappando. Cammina in strada, pensa sto flexando. Noi criminali, e tu codardo. Falsi promesse da tutte le parti. Promettono il mondo felici se cadi. Credo non sei forti, ma sono solo maghi. Aspettano solo che cedi, poi paghi. Con c'è trop, j'ai le roba bel bato. Hina, hina, moto. Rabbi m'ana, metten son. Wana me hemnish, wesh t'qu'l li criminel. Wana me hemnish, wesh t'qu'l li criminel. Wana me hemnish, wesh t'qu'l li criminel. Wana me hemnish, wesh t'qu'l li criminel.
Buongiorno a tutti, questa è Raga, trasmissione di Radio Blackout, in onda normalmente tutti i venerdì dalle 15 alle 16 su i 250.25 e oggi in modo straordinario live da Piazza Montanaro. Per chi abitualmente ci ascolta, sappiate che per interagire con la radio, per chi ci sta ascoltando via radio, sappiate che per interagire con la radio oggi non ci sono i soliti numeri, ma vi invitiamo a venire in piazza lungo Corso Giulio a interagire direttamente con noi. Oggi la trasmissione live è straordinaria, nasce dall'esigenza di parlare di alcune persone che sono state uccise più o meno recentemente dalla mano del razzismo, dalla mano dello Stato, che vogliamo da un lato ricordare e dall'altro lato partire da queste storie per non chiuderci nella tragicità inevitabile di queste storie, ma per cercare di tessere insieme delle relazioni di solidarietà, di lotta, di conoscenza reciproca e provare a stare sia in strada che appunto utilizzare i canali della radio per cercare di parlare e diffondere le conoscenze che abbiamo, anche per aiutare chi in questo momento è esposto alla possibile violenza del razzismo di Stato a trovare modi per difendersi. E parto dalla scomparsa di Hamid Badoui, che è esattamente 5 mesi fa, che come molti sapete, è stato poco prima di perdere la sua vita nel carcere delle Vallette, pestato ferocemente dalla polizia lungo questa strada, a pochi metri da qui, nell'angolo tra Corso Palermo e Corso Giulio. La polizia, soprattutto proveniente dal commissariato di Botticelli, che gestisce in questo momento Strade Sicure, che è l'operazione di controllo su Barriera di Milano, ha fermato Hamid e l'ha pestato per costringerlo a un fermo a forza, che è stato un fermo con estrema violenza, per cui buona parte di questo quartiere, forse anche qualcuno che adesso ascolta questa puntata radio, ha visto quella scena, ha provato a mettersi in mezzo, a fermare la polizia, a difendere Hamid da quella violenza. Ovviamente non è stato possibile, perché la polizia è arrivata in forze opponendosi a chiunque stesse cercando di difendere Hamid. Oggi per noi è importante ricordare che Hamid non solo ha subito quel pestaggio violento a pochi metri da qui, ma Hamid aveva già subito la violenza del CPR e del carcere precedentemente volte, e tra i primi sulla cui vita è stato sperimentato il CPR oltre confine, la colonia penale in Albania, ed era proprio appena tornato dal CPR in Albania, era arrivato in Italia da pochissimo, era appena arrivato a Torino quando si è ritrovato scontrato per l'ennesima volta con la violenza brutale della polizia. Inevitabile è stato poi, dopo questo fermo violento, un ancora trattenimento violento all'interno della questura, e poi un trattenimento all'interno del carcere, è stata inevitabile la sua morte. E vogliamo oggi ricordare Hamid e trovare in questa memoria la possibilità di ritrovarci insieme anche nel cercare delle strategie per tessere dei fili di solidarietà, e nel farlo vorremmo anche appunto farlo ricordando nel 2021, sempre a maggio, la morte di Moussa Balde, che anche lui, con una storia molto simile, era stato pestato dei razzisti, similmente ad Hamid, che è stato pestato da dei razzisti che sono vestiti con una maglia di poliziotti. Invece Moussa era stato pestato da dei razzisti in Liguria, e dopo poco era stato ricoverato in ospedale. Da lì era stato portato direttamente nel CPR di Torino, perché è sprovvisto di documenti europei, e quindi dopo il pestaggio era stato anche lui portato in un centro di detenzione, dove inevitabilmente ha perso la vita nel 2021. Siamo qui per ricordare anche lui, per ricordare che dentro quel CPR si è poi lottato. È stato nel 2023 chiuso grazie alle rivolte di chi lì dentro ha lottato, che l'ha chiuso nel giro di 3 settimane grazie al coraggio che hanno messo in atto utilizzando il fuoco per distruggere completamente quella struttura, che quest'anno è stata ferocemente riaperta, ha visto al suo interno numerose altre rivolte, numerose altre proteste, numerosi tentativi autolesivi, così come è successo per Hamid e per Moussa. E quindi appunto a partire da queste storie, ricordando anche la capacità di lotta che si ha nei centri detentivi, sia penali che amministrativi, tentiamo di tessere le fila di quelli che sono i rapporti di solidarietà con le famiglie che hanno vissuto queste tragedie, con chi ha vissuto il CPR e il carcere, per provare a portare un tassello di conoscenza in più e creare e intessere delle reti che possano andare oltre il razzismo di Stato.
Liberté, c'est tout ce qui nous reste. Si le sait. ont dit bon débarras. Ils ont cru qu'on avait peur de se passer tout noir. Il n'y a plus personne que des photos, des mensonges, que des pensées qui nous rangent. C'est bon, emmenez-moi là-bas. Oui, il n'y a plus personne là-bas, il n'y a que le peuple. Che Guevara, ma taupe, emmenez-moi là-bas.
Salve a tutti, io mi chiamo Zahira Badoui, sono la sorella di Hamid Badoui. Oggi mio fratello ha fatto 5 mesi della sua perdita e da 5 mesi che stiamo passando dei momenti veramente bruttissimi, e da 5 mesi di sofferenza, 5 mesi di dolore e 5 mesi di lacrime. Ed è quello che è passato mio fratello, una tragedia, veramente una tragedia grande. Lo sto chiedendo fino ad oggi perché mio fratello ha chiamato la polizia per essere difeso, invece le hanno preso con la forza, con le botte, non ha fatto niente di male, non voleva fare niente di male, non ha mai fatto male a nessuno. È stato picchiato, è stato maltrattato, è stato messo da solo. Il medico è passato soltanto per 10 minuti, l'ha fatto 10 minuti di visita, che secondo me con una persona che sta male, che soffre, che è imbuttito di medicine, che è imbuttito di farmaci dal suo fascicolo, è pieno di farmaci. E questo farmaci praticamente le hanno stato dato dal CPR. Mio fratello mi raccontava delle cose bruttissime quando era al CPR, mi chiedeva, mi pregava di farlo uscire. Ho fatto una procedura molto lunga per poter farlo uscire, perché mi diceva qua non ce la faccio più e ci sono persone che stanno morendo, e ci sono persone che stanno mangiando il cibo scaduto. Maltrattati, lasciati senza cura, lasciati affamati e trattati male, è come se fossero degli animali. Mio fratello mi diceva solo per favore farmi uscire da qui, e lo vedevo tutti i giorni tramite videochiamata, mi raccontava come erano le persone dietro di lui, quelle la lasciano parlare tranquillamente. Era sotto controllo di loro e lo sanno tutte quelle che stanno dicendo, tutte le persone che erano nel CPR, ci sono persone che erano dietro di loro per farli controllare, cos'è la conversazione tra la famiglia e un detenuto. Io ho passato queste cose con mio fratello. Alla fine quando l'ho fatto uscire li hanno lasciato a Bari senza niente. L'ho fatto arrivare a Torino venerdì sera e sabato una conversazione con un altro ragazzo, che era una conversazione molto 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 stupida, Mio fratello non ha voluto reagire in un modo molto brutto, ha chiamato la polizia per essere difeso e alla fine è stato picchiato a morte, è stato maltrattato, è stato portato nel carcere con la forza. Non mi hanno chiamato, non mi hanno avvisato, non hanno avvisato il suo avvocato, li hanno lasciato lì con le lacce di scarpe. Li hanno lasciato con dei pensieri, senza medicina, senza visita. Non li hanno portati all'ospedale, anzi sono stati loro ad andare all'ospedale, loro ci sono andate in ospedale per essere curati e l'ha lasciato mio fratello lì a morire. Fino ad oggi mi faccio questa domanda: perché non mi ha avvisato nessuno, perché non mi hanno chiamato, non mi hanno fatto una telefonata per sapere mio fratello dove era. Io fino a lunedì non so niente di mio fratello, lo chiamavo il telefono spento, non sapevo niente, ne mi hanno avvisato come il solito, non hanno avvisato il suo avvocato, li hanno lasciato lì da solo sapendo che loro hanno il fascicolo medico, lui lo conoscono molto bene e quindi lo sanno che ha problemi di medicina, lo sanno che lui sta prendendo delle farmaci, che non si può stare senza farmaci, non si può stare senza medicina e non si può stare senza visita medica. Le hanno lasciato da solo, ne hanno lasciato con le lacce di scarpe. Come fai a lasciare una persona che sta male, che soffre da solo, isolato in una stanza?
Grazie mille di aver appunto portato questo pezzo, perché per noi è molto importante ricordare Hamid, perché rappresenta un po', a parte che perché qualcuno di noi era presente durante il suo fermo e non scorderà mai quanto la polizia è stata violenta nei suoi confronti. Non è la prima volta né l'ultima che un polizia fa dei fermi violenti, ma nessuno scorderà quel fermo. E poi perché è stato qui, che è il quartiere dove molti di noi abitano, e poi perché Hamid è un po' la rappresentazione vivente di tanti livelli del razzismo oggi, che è quello appunto dei pestaggi, ma prima dei pestaggi c'è la galera, prima della galera c'è il CPR e sicuramente questi tanti altri meccanismi sottili che non tutti conosciamo ci sono nelle galere e nel CPR, che è il tentativo appunto di sedare le persone attraverso delle dosi di farmaci molto alti affinché siano meno scomode, diciamo, per la gestione da parte della polizia, che quando non arriva con le botte arriva con i farmaci. E non è appunto una persona qualunque, per noi Hamid vogliamo continuarlo a ricordare e a mettere la sua storia insieme ad altre storie affinché si possa cercare di tessere le fila di una narrazione che ci dia la possibilità intanto di essere in solidarietà vicini e stretti con coloro che hanno subito più da vicino questo dolore e questa tragedia di perdere una persona cara, e poi per cercare di trovare insieme delle modalità per opporsi alla naturalizzazione del razzismo per come sta andando avanti in questo ultimo periodo, in cui appunto succedono tutte queste cose sotto gli occhi silenziosi di buona parte degli italiani abitanti su questo territorio. Andiamo avanti cercando di fare dei pezzi di narrazione insieme e pensiamo che sia sensato provare a mettere insieme sia la storia di Hamid con quella di Moussa Balde, che appunto è morto anche lui in un centro detentivo, che è quello di centro di detenzione amministrativa, che è il CPR, e proviamo a chiedere anche qui alla famiglia, ai familiari più stretti di Moussa, se hanno appunto qualcosa che vogliono condividere intanto con noi come primo momento di condivisione, per poi provare a entrare, se riusciamo, un po' nel merito di come si riesce a tessere le file di queste storie e provare a capire come funzionano questi centri detentivi e come diciamo hanno un impatto sulle vite delle persone, un modo da trovare insieme degli strumenti per difendersi da alcune meccanismi che hanno di manipolazione anche psicologica e non solo di forzatura fisica che hanno i centri detentivi sulle persone, in modo da tentare di avere dei minimi strumenti di autodifesa.
Avec 400 millions d'Africains déportés, l'Afrique a perdu sa meilleure substance génétique sous le regard complice de certains citoyens du monde. Ils nous ont apporté des bouts de miroir, ils nous ont pris nos bras valides dans un couloir. Ils nous ont apporté des fusils de chasse, cela a suffi pour signer des pactes. Ils ont pris rendez-vous pour sceller notre sort. Rendez-vous près de chez nous. Ils ont pris rendez-vous sans notre accord. Un rendez-vous loin de chez nous. Ils ont créé des frontières imaginaires, divisant des familles depuis des millénaires. On a arrêté de pleurer, on a arrêté d'accuser. L'Afrique a arrêté de pleurer, elle a même arrêté de se victimiser. On ne demande pas de trophées, ni de prix Nobel pour l'esclavage enduré. Il faut simplement réparer l'histoire que vous avez déglinguée. Tant que le sorcier vivra, le parent de la victime se rappellera. Tant que le monde sera, l'histoire est têtue, on se rappellera. Tant que le soleil se lèvera sur l'île de Gorée à l'insu de nos rois. Nos rois Bantou, Wolof et Bambara, entassés dans un bateau comme des parias. Et chaque fois qu'ils ont voulu se révéler, chacun parlait dans une langue difficile à capter. Chaque fois qu'ils ont voulu se révéler, c'est ainsi que les révoltes ont été réprimées. Djembe Bamba, 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 ne vous apitoyez pas sur notre sort. On n'est pas des mendiants au coin de la rue. Il faut simplement réparer vos torts. Après des décennies et des décennies, le sorcier oublie toujours, mais la victime n'oublie jamais. Ils nous ont apporté la Bible des pauvres, ils ont gardé la version des riches. Ils nous ont apporté le récit des métaphores, dogmatisés pour sceller notre sort. Ils nous ont apporté des tonnes de guitares, on leur a donné des terres du Congo. Ils nous ont apporté des bases militaires, on leur a donné l'uranium du Niger. Ils nous ont garanti un coup d'état, on leur a donné la Guinée-Bandebara. Ils nous ont emmerdés au sein de la CD.
Rieccoci in viva voce, siamo su Radio Blackout, ma siamo anche in quartiere, siamo anche in strada, siamo ai Giardini Montanaro in Barriera di Milano e qui siamo con la mamma e il fratello di Moussa Balde, un giovane morto nel CPR di Torino nel 2021, morto di abbandono, morto di razzismo, morto per un pestaggio subito a Ventimiglia, e da dove è stato poi fermato e portato nel CPR qui di Corso Brunelleschi. Il CPR di Corso Brunelleschi lo conosciamo bene perché è il centro di detenzione per il rimpatrio, dove vengono rinchiuse le persone che vengono fermate per strada, sui luoghi di lavoro, che vengono portate dal carcere, che vengono portate dagli hotspot, persone criminalizzate soltanto perché non hanno il permesso di soggiorno. Moussa era uno di loro e oggi abbiamo la fortuna di essere qui con la sua mamma e suo fratello, venuti dalla Guinea fino all'Italia per portare un pezzo di storia, per creare relazioni di lotta, per raccontare la loro versione e per cercare di lottare tutti insieme contro il sistema che ha ucciso il loro figlio e che uccide ogni anno.
Allo? Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Djenabou, le maire de Moussa, qui est mort au CPR de Tiring, que tout le monde le connaît maintenant. Son histoire, c'est quoi? Il est quitté en Guinée. Il est parti vers Mali, Bamako et Algérie, Libye, rentré en Italie. Quelqu'un qui est rentré dans le mer, il est venu pourquoi? Pour chercher son avenir. Seulement, ce n'est pas pour faire du mal de quelqu'un.
Buongiorno a tutti, sono la madre di Moussa. Moussa era un ragazzo giovane che ha lasciato la Guinea per venire qui in Italia per cercare un futuro migliore. Non aveva fatto nulla di male, non ha mai fatto niente di male a nessuno ed è stato chiuso qui in un CPR, nel centro di detenzione.
Il a fait presque 3 ans ici, sans faire de mal à personne. C'était un bon garçon qui est bien éduqué, étudié en arabe et école française. Il est venu pour chercher l'avenir. Comment lui va faire de mal à quelqu'un? Non, il n'est pas mal, fait mal de personne. Seulement, il est bâti à 20 milliards. Ils sont faits amener à la CPR de Turin. Sans soigner, ils sont fermés là-bas, Moussa, isolé. Il est mort, soi-disant qu'il s'est suicidé.
Moussa non aveva mai fatto niente di male a nessuno, ma è stato picchiato. È stato violentemente picchiato a Ventimiglia in un pestaggio razzista. Da lì è stato portato e chiuso nel CPR di Torino. È stato chiuso in isolamento, senza nessuna cura. E per mancanza di cure che Moussa è morto nel CPR, anche se poi dicono che Moussa si è suicidato.
Quelqu'un che è venuto dans le désert et le traverser la mer, il n'est pas suicidé. Comment lui va se suicider dans le CPR?
Qualcuno che ha attraversato il mare per arrivare fino qua, come può essersi poi suicidato? Sappiamo che un suicidio nel CPR non è un suicidio.
On prend le gens dans le riz, faire rentrer dans le CPR. Et torturé. Quand il meurt, ils vont dire qu'il est suicidé. Or, toi, tu restes ton fils à la maison. Tu parles le fils de quelqu'un dans le riz parce qu'il n'est pas de papier ou bien tu ne connais pas son parent. Tu la traites, maltraites pour qu'il se mort. Maintenant, tu dis qu'il s'est suicidé. Pourtant, tu as laissé ton fils. Personne ne vient au monde sans mère. Tu vois une femme enceinte voir un enfant. Toi, tu laisses ton enfant à la maison. Tu parles l'enfant de quelqu'un comme tu l'as vu comme ça. Tu n'es pas pensé à ton fils. Tu la maltraites. Tu la tues comme un. Je ne connais pas comment je vais dire ça.
Mi mancano anche le parole per dire questo, perché com'è possibile che una persona che ha attraversato il mare, che sia venuto qui per cercare un futuro, poi venga torturato, picchiato. Il CPR è una tortura. E com'è possibile che questa persona, che era la figlia di qualcuno, che era il figlio di qualcuno, e che le persone che l'abbiano torturato e l'abbiano picchiato, anche loro forse hanno dei figli che hanno lasciato a casa per andare a picchiare, a maltrattare, a torturare i figli di qualcun altro in un posto come il CPR. Mi mancano anche le parole per descrivere quello, perché si tratta di tortura e non mi possono venire a dire che si tratta di un suicidio. Nessuno farebbe una cosa del genere.
On demande juste le gouvernement d'Italie de prendre disposition pour que le théorie et le torture arrêtent. Pourquoi? Parce que tout le monde est égal.
Chiediamo, siamo qui per chiedere che questa tortura finisca, perché tutti i CPR devono chiudere. Questi CPR devono chiudere, questo è quello che deve fare il governo. Questa tortura deve finire. Questa è la storia di Moussa, che non è l'unico. Ci sono altre persone, Usman Silla per esempio, morto nel CPR di Ponte Galeria. Ad oggi nel CPR ci sono persone che, per cercare la libertà, per cercare di uscire dalla tortura, devono ricorrere all'autolesionismo, devono ricorrere a saltare da un tetto per cercare di finire in ospedale e uscire. Questa, come dice la madre di Moussa, è una tortura.
Tengo solo una medaglia, oh li sparo, mi spara, vivo solo di legali, io imparo, lui impara. Tengo solo una medaglia, oh li sparo, mi spara, vivo solo di legali, io imparo, lui impara. Da bimbo il mio giocattolo preferito era una pistola giocattolo. Ora gioco ma fra ogni boss lo calcolo. Quanti anni sono l'avvocato del diavolo? Volete che collaboro, ma voi non sapete che da me chi collabora. Alla fine di Biggie al primo semaforo, si ritrova un boss solo il cervello in pappola.
Cresciuti in fretta, perché qua non c'è chi ti aspetta e ti porta con sé. Vivo la vi, fi quando mon frère morirò da rich, morirò in street.
Tengo solo una mentalità, oh li sparo, mi spara, vivo solo di legali, io imparo, lui impara. Tengo solo una mentalità, oh li sparo, mi spara, vivo solo di legali, io imparo, lui impara. Da bimbo il mio giocattolo, ma ora che ricordo non avevo giocattoli. Non ti manca il panetto, ti manca tutt'altro bro. Ti mancano i coglioni, fai di portarlo ho. Guarda, ma io ce la farò. Non torno in strada, non torno mai più povero. So che vuoi tornare baby, ma io non tornerò. Ho da fare a fare, conto soldi non tollerò. Non tollerò chi parla tanto, chi parla poco fa tanto, chi parla tanto fa niente, chi parla tanto e fa tanto, chi invece non parla proprio è proprio quella la gente. Fra da tenere d'occhio, fra da stare attenti. Sarò il numero uno, trovatemene uno. Chi mi sta sopra lo metto sotto, tu sei sicuro. Chi mi sta avanti lo lascio, avanti lo metto in culo. Chi mi sta dietro rimane dietro senza futuro.
Sono il numero uno, mica il numero due. E se c'è un qualcuno tet a tet nella rue, ho una 921 pro-
tengo solo una medaglia. Oh, li sparo, mi spara. Vivo solo di legali.